Ad alta voce, Alessandro Benvenuti legge La ragazza di Bube di Carlo Cassola.
Stefano era appoggiato alla stanga rossa e bianca del passaggio a livello. Aveva un vestito nuovo a doppio petto. Buttò il mozzicone e le venne incontro. «Scusi se sono in ritardo», cominciò Mara. «Oh, non fa nulla. Io veramente non volevo nemmeno venire».
«Perché?»
disse Stefano sorpreso. «Perché non è una cosa ben fatta. Io sono fidanzata. Anche lei si scrive con una ragazza». «Beh, non stiamo a parlarne qui», disse Stefano e sollevò la stanga invitandola a passare. I platani del viale erano sempre senza foglie e lo stesso nel campo i gelsi in testa ai filari. Anche i filari erano nudi. Lo sguardo passava oltre il loro fragile schermo scoprendo altri campi, giù giù fino all'alberetta. In terra il grano era solo un'erbetta verde e tenera, ma l'uniforme vacuità della campagna invernale era già rotta da alcune nuvolette bianche e rosate. Mara le mostrò al suo compagno.
«No, quelli che hanno i fiori rosa sono pesche. Bianchi ce li hanno i mandorli e i meli».
«Io non me ne intendo delle cose di campagna», ammise Stefano. Ora che l'esclamazione di Mara aveva interrotto il silenzio, si sentì in dovere di riprendere il discorso. «Perché prima mi ha detto in quel modo? Ma non c'è bisogno di spiegarlo. Lo capisce anche da sé che non è una cosa fatta bene». Stefano non rispose. Dopo un po' disse: «Come mai queste volte indietro non ci trovava niente di male e ora invece sì?» «Beh, perché non ci avevo riflettuto. E poi ieri ho ricevuto una lettera del mio fidanzato». «Ah», disse Stefano e aggiunse: «Forse che il suo fidanzato è venuto a sapere di me e gliene ha fatto un rimprovero? Il mio fidanzato non può sapere nulla di quello che faccio io. Si figuri, è in Francia».
«In Francia?»
esclamò Stefano stupito. «Sì, in Francia. Erano 9 mesi che non avevo notizie. Ieri finalmente mi è arrivata una lettera».
«È là per ragioni di lavoro?» domandò Stefano.
Mara non rispose. Camminava guardando in terra. Sentiva crescere il desiderio di confidarsi con Stefano, come già Stefano si era confidato con lei. Alla fine la sua decisione fu presa. Non l'avrebbe più rivisto, ma ora gli avrebbe raccontato tutta la storia. Era troppo tempo che aveva bisogno di sfogarsi. «Senta, è d'accordo che non dobbiamo più vederci?»
«Se proprio le dispiace».
«No, non è che mi dispiaccia, è che non si deve fare. Dunque, questa è la nostra ultima passeggiata, d'accordo?»
«D'accordo», fece Stefano remissivo.
«In questo modo mi sarà più facile dirle una cosa. Ci fermiamo da qualche parte?»
«Lì, sul ponticello».
Una volta seduti sul muretto del ponticello, Mara cominciò il suo racconto. «Il mio fidanzato si trova in Francia perché è dovuto scappare. Era ricercato dai carabinieri. Oh, non pensi male, è per motivi politici. Gliel'ho detto, no, che il mio fidanzato era partigiano. E anzi, io l'ho conosciuto proprio in questo modo, perché era insieme a mio fratello e dopo il passaggio della guerra è venuto a conoscere la mia famiglia. Dunque, l'anno scorso si trovava in un paese vicino Firenze, dove insieme ad altri due aveva messo su una cooperativa di partigiani. Finché un giorno è accaduto il fatto che le dicevo, per cui il mio fidanzato è stato costretto a scappare». Stefano ascoltava attento, ma per discrezione evitava di far domande. «Io me lo sono vista arrivare all'improvviso a Monteguidi e mi ha raccontato quello che era successo. Il prete non li voleva far entrare in chiesa perché avevano il fazzoletto rosso al collo. Non che loro ci tenessero ad andare alla messa, ma volevano accompagnare una ragazza, la fidanzata di uno degli altri due. Sopraggiunse il maresciallo dei carabinieri». Qui Mara cominciò a sentire che le costava uno sforzo continuare il racconto e tuttavia il bisogno di andare avanti era più forte. «E loro cercarono di spiegargli che era un sopruso quello che il prete gli voleva fare di non lasciarli entrare in chiesa. Ma il maresciallo prese le parti del prete. Allora cominciò un litigio, finché il maresciallo estrasse la rivoltella e ammazzò quello che era con la fidanzata».
«Come?» esclamò Stefano.
«Sì, il maresciallo sparò, ammazzando Umberto. Allora quell'altro tirò fuori anche lui la rivoltella e uccise il maresciallo. Ma fu una cosa giusta, dico io, perché va bene che era un maresciallo dei carabinieri, però non aveva mica il diritto ad ammazzare uno. Comunque
Non è stato il suo fidanzato. No, no, è stato quell'altro, Ivan, ma aspetti, non è finita. Dunque, il figliolo del maresciallo venne a vedere quello che era successo. E allora Bube, il mio fidanzato, Mara si fece forza, continuò. Lei capisce, in un frangente simile uno perde la testa. Gli avevano ammazzato un compagno sotto gli occhi e così inseguì il figliolo del maresciallo.
Volle proprio dir tutto.
Questi si rifugiò in una casa, ma lui gli corse dietro e in cima alle scale gli sparò e l'uccise. E così ci furono 3 morti. Pensi un po' che tragedia. Ora io non voglio mica dire anche da parte loro poteva essere evitata, ma il principale responsabile è il maresciallo. Lui è il prete, non le pare?
Sì, certo. Ma dopo che è avvenuto?
Il mio fidanzato rimase lì tutto il giorno, vestirono il compagno morto e gli fecero la camera ardente nella casa del popolo. Finché, la sera, arrivarono altri carabinieri e allora lui fu costretto a nascondersi, o meglio, ce lo costrinsero, perché lui avrebbe voluto presentarsi. Infatti non si sentiva in colpa, erano stati provocati, avevano reagito. Ma il partito gli diede l'ordine di non farsi prendere. E così... Prima venne da me a Monteguidi, poi io lo accompagnai a Volterra e di lì è partito per la Francia. E in tutti questi mesi non mi ha potuto far sapere niente. Solo ieri, come le dicevo, ho ricevuto una lettera dove mi dice che sta bene, che è tranquillo, che spera di poter tornare presto. Me lo dicono tutti veramente che ci sarà presto un'amnistia, ma intanto è lontano. E io sapesse come mi sento sola, senza nemmeno aver nessuno con cui sfogarmi, perché oltretutto è una faccenda che bisogna tenere segreta.
Stefano si era messo a fumare. Alla fine disse: io l'avevo capito che lei aveva qualcosa. La vedevo troppo seria per l'età che ha. Mi dicevo: la ragazza deve avere qualche pensiero. Stavo quasi per domandarglielo, ma poi non ne ho avuto il coraggio.
Vede bene che non sono più fortunata di lei.
Già, è per questo forse che ci siamo sentiti attratti l'uno dall'altro. Inconsciamente sentivamo che c'era una comunanza di destini.
Forse è così, ammise Mara. Ma allora non è un male se ci vediamo. Perlomeno ci diamo conforto a vicenda. No, Stefano.
Era la prima volta che lo chiamava per nome.
Ormai lo abbiamo stabilito, che è l'ultima volta che stiamo insieme.
Eh sia, disse Stefano.
Ma allora, se proprio non ci dobbiamo più rivedere, permetta che le dico una cosa anch'io.
Le stava davanti, in piedi.
Mara, io rimpiango di non averla conosciuta prima.
Ella abbassò gli occhi.
Quando prima? Quando era libera. E aggiunse: Mara, mi dica una cosa sola. Se il suo cuore fosse stato libero, crede che avrebbe potuto avere della simpatia per me?
Ella assentì con la testa.
No, me lo dica guardandomi negli occhi.
Mara obbedì macchinalmente e ripeté: sì.
Grazie, Mara. Sarà una consolazione magra, ma mi fa piacere pensare che se ci fossimo conosciuti in un'altra circostanza, anche lei avrebbe potuto volermi bene, perché io le ho voluto bene fin dalla prima volta.
Mara distolse gli occhi dal viso bruno e appassionato di Stefano per guardare di sbieco la parete rocciosa al di là del torrente e della strada. Risentiva per la prima volta dopo tanto tempo la struggente dolcezza delle parole d'amore ed era grata a Stefano di averle pronunciate. Quanto tempo passò? Il giallo di un cespo di ginestre si era spento sopra la balsa e da questo Mara capì che stava facendosi sera. «Si va?» disse senza guardarlo. Tornarono lentamente indietro e solo quando furono in paese, tra le luci, le sagome buie delle case e il frastuono lontano del Luna Park, poterono di nuovo guardarsi in faccia e parlare. Come se fosse stato inteso che dovesse essere così, parlarono di altre cose, ma al momento di lasciarsi Stefano le chiese: «Davvero non vuole che ci vediamo più?»
«Stefano, cerchi di capirmi.»
«Sì, la capisco, Mara.» E le strinse forte la mano. Nemmeno lei disse altro e così, senza una parola di saluto, si lasciarono. In aprile ella ricevette un'altra lettera di Bube. Anche stavolta gliela portò il padre, che venne di domenica e si trattenne con lei tutto il pomeriggio. La lettera diceva quasi le stesse cose dell'altra. C'era solo un'allusione alle imminenti elezioni e all'amnistia che sarebbe stata concessa subito dopo.
«Quando ci sono le elezioni?»
«Il 2 giugno», rispose il padre. «Vinceremo di sicuro, si è già visto in queste prime elezioni amministrative che il popolo è con noi».
Egli Era preso più che mai dall'attività politica. Mara gli domandò della madre. Non stava bene, aveva avuto dei disturbi. Il padre però non le seppe spiegare bene che disturbi fossero. Andarono a spasso per il viale alberato. La campagna aveva già mutato aspetto. I filari di viti ora facevano siepe, spartendo ordinatamente i campi lunghi e stretti in cui il grano verdeggiava compatto. Il padre camminava con le mani in tasca fischiettando. All'occhiello portava il distintivo del Partito Comunista e un nastrino azzurro col bordo nero e una minuscola stella di bronzo in mezzo. Mara gli domandò che cos'era. «Padre di un caduto, medaglia di bronzo», e riprese a fischiettare. Arrivarono al ponticello. Lì il torrente si incassava in una specie di gola. Tanto per far qualcosa Mara si arrampicò su una balsa a cogliere fiori. Il padre la aspettava sulla strada fumando. Quando furono tornati in paese, era già quasi l'ora della partenza del treno. Si misero in sala d'aspetto, uno stanzone nudo, fiocamente illuminato. «Stasera torna a casa?» gli domandò Mara.
«No, arriverei troppo tardi e poi fare la strada di notte. Finché non rimettono il servizio è un guaio».
Finalmente arrivò il treno. Mara finì la serata passeggiando in su e in giù per la via principale. Mentre serviva a tavola, il giovanotto disse: «Gliel'avete data quella lettera a Mara?»
«Oh già», fece la sorella, «ti è arrivata una lettera, Mara, ma l'ho dimenticata di dartela».
L'indirizzo era battuto a macchina. Mara riconobbe i caratteri turchini e si affrettò a ficcar la lettera nella tasca del grembiule. L'aprì quando fu a letto. Conteneva soltanto un foglio di carta velina su cui era scritta una poesia. «A Mara». «Mara, fanciulla coraggiosa, che sai soffrire in silenzio. Mara, se ti avessi incontrata prima, ti avrei fatto le più infuocate profferte d'amore, ma tu sei di un altro e io ti rispetto troppo per dirti ti amo. Perciò dico addio al sogno, dico anche a te addio, fanciulla».
Non c'era nemmeno la firma
e Mara, che si aspettava una vera lettera, rimase delusa. Rilesse anche la lettera di Bube. Nemmeno quella parlò al suo animo. «Ma dunque? Sono destinata a passare la mia giovinezza così, senza l'amore». Un mese prima aveva compiuto 17 anni e le pareva che il meglio della vita fosse già passato. La domenica seguente venne a chiamarla Ines. Aveva rotto con Mario e con l'abituale franchezza gliene spiegò la ragione. Mario via via si era fatto sempre più esigente, non si contentava dei baci, ma lei non gli aveva voluto dar soddisfazione, mica per nulla. «Ma quello è il tipo che poi si va a vantare con gli altri giovanotti, lo avrebbe raccontato a tutti che con me ci aveva fatti i suoi comodi». Ma era scontenta. Al cinema s'annoiò e dopo disse a Mara: «Vedi, senza la compagnia di un giovanotto si passa male il tempo». Passeggiavano per la via principale quando videro Stefano. Era sull'altro marciapiede e non le aveva viste. Fu Ines a chiamarlo e Mara non fece nulla per impedirglielo. Stefano era molto imbarazzato salutandola. Per fortuna c'era Ines. Disse che erano stati al cinema, che lei si era annoiata a morte. Poi gli chiese se aveva più visto Mario. «No», rispose Stefano, «i giorni di lavoro non vedo nessuno e la domenica di solito vado a casa». «Beh, se lo vedi, digli da parte mia che è un bel maleducato. Digli che questa volta non gliela perdono più». «Oh, ma voi due volete stare un po' soli? Vi saluto», fece strizzando l'occhio a Mara. Per un po' non si dissero niente. «E così? Abbiamo fatto la pace con la fidanzata?»
«No, perché?» disse Stefano sorpreso. «Dal momento che va tutte le domeniche a casa, ci vado perché altrimenti non so che fare».
«Nemmeno io so cosa fare la domenica», ammise Mara. «È stata lei che ha voluto che non ci vedessimo più. La riproverò, Stefano». Mara non disse nulla. Dopo un po' gli chiese: «Anche alla sua fidanzata scriveva le poesie?»
«No, a lei no, non avrebbe capito.
Vede, della mia fidanzata, quello che mi attirava era soltanto il fisico. No, non c'era affinità tra di noi. Con lei è un'altra cosa. Mara, io ho sentito subito che lei era la mia anima gemella». «Ma le piaccio, anche come aspetto?» lo provocò Mara. Stefano rifletté prima di rispondere. «L'aspetto è lo specchio dell'anima», disse alla fine. «Non sono due cose separate. La mia fidanzata è bella, ma ha un aspetto volgare, mentre la sua è una bellezza spirituale. Il suo sguardo, voglio dire, l'espressione del viso e i suoi movimenti così pieni di grazia. Io mi incanta a guardarla. Oh, non sia crudele. Non mi tolga l'unico conforto che mi rimane, quello di poterla vedere, di poter ascoltare il suono della sua voce. Mara era stordita da tutte quelle frasi, ma non provò più la commozione dell'altra volta, quando con poche e semplici parole Stefano le aveva detto di volerle bene. Pure sentiva di non poter più fare a meno di lui. E al momento di separarsi si lasciò strappare un appuntamento per la domenica dopo. Così ripresero a vedersi. Ogni volta Mara andava piena di speranza all'appuntamento e poi rimaneva leggermente delusa dal comportamento di lui. Stefano faceva lunghi discorsi, anche di politica, ma in un modo molto diverso da come ne parlava suo padre. Diceva di essere diventato comunista quando era soldato, in seguito alla lettura di un romanzo E le stelle stanno a guardare. Volle prestarglielo, ma lei, che fino ad allora aveva letto solo i giornali illustrati, non ci si raccapezzava e dopo un paio di sere si stancò di leggerlo. Stefano parlava e poi rimaneva a lungo in silenzio, pensando chissà che cosa. E se quei lunghi discorsi la stancavano, quei lunghi silenzi la intimidivano. Ma la sera, rientrando in camera, restava a lungo a guardare la fabbrica coi finestroni palpitanti di luce, benché sapesse che non era la vetreria. In maggio il padre venne a prenderla per riportarla a casa. La madre doveva operarsi d'ulcera. L'operazione era andata bene, ma la madre stentava a rimettersi. Mara e il padre mangiavano in casa del segretario della sezione e lei ci dormiva anche, mentre il padre aveva una branda nella sua stanza. Vinicio era rimasto a Monteguidi in casa della zia. Si era ormai nel pieno della campagna elettorale e il padre certi giorni non aveva nemmeno il tempo di fare una capatina in ospedale. La sera c'era sempre qualche comizio e Mara, passando, si fermava ad ascoltare. Quando parlava un comunista o un socialista, la piazza era piena, mentre ai comizi dei democratici cristiani non ci andava mai nessuno. E un monarchico, che osò presentarsi una delle ultime sere, nemmeno lo fecero parlare. Improvvisamente venne la notizia che era stata concessa un'amnistia. Mara lo seppe da una ricoverata che aveva il marito in carcere per una frode alimentare. Impaziente di saperne di più, andò subito in sezione. Ma il padre era in giro per la campagna, il segretario lo stesso, e poté parlarci solo la mattina dopo. «È proprio un capolavoro questa amnistia», diceva il padre irato. «I fascisti andranno tutti fuori, e quelli che si sono arricchiti affamando il popolo, lo stesso».
«Ma Bube?»
«Bube è un partigiano, e l'amnistia mica l'hanno fatta per i partigiani».
«Ma non l'ha fatta Togliatti?»
«Già, l'ha fatta Togliatti, ma a quanto pare gli premeva di più mettere fuori i fascisti».
Il segretario, dal canto suo, cercava di giustificare il provvedimento, ma si vedeva che non era convinto nemmeno lui. C'era molto fermento in giro e una sera, a un comizio comunista, nacquero degli incidenti. Quando l'oratore venne a parlare dell'amnistia, lo coprirono di fischi. Addirittura ci furono di quelli che andarono in sezione e fecero la tessera in quattro pezzi.
«M'era venuta la voglia anche a me», disse il padre alla moglie presente Mara. «Ma come? Ci deve fare un'amnistia per danneggiare il popolo? E deve essere proprio il capo del comunismo a farla?»
«Ma allora Bube non potrà mai tornare?» disse Mara disperata.
Tornerà, stai certa che tornerà quando avremo preso il potere.
Se vincete le elezioni, Bube potrà tornare.
Ma che elezioni? S'è mai visto che il comunismo vince con la scheda? Il comunismo vince, ma con la rivoluzione. Allora, se ci si fosse illuse anche noi che il potere si prende con la scheda, perché mai ci sarebbe fatta la scissione di Livorno? Io a quel tempo ero un ragazzo, ma me li ricordi i discorsi dei nostri capi? Il potere, dicevano, si conquista con la rivoluzione, non con la scheda.
Era questa la puntata numero 13 della Ragazza di Bube di Carlo Cassola, letta da Alessandro Benvenuti per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone.